Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Mia, la lentezza dei riflessi post-ponte, le 8 e 4 minuti, eccoci qua. Cerchiamo di recuperare in termini di velocità, in termini di sveltezza, ma credo che non sarà facile. Buongiorno, buongiorno a tutti, ci siamo di nuovo qui e vi devo confessare subito una cosa. Ce l'avete presente l'ansia? Sì, dai, ce l'avete presente perché ognuno c'ha la sua di ansia. Ecco, tra le cose che a me personalmente mettono ansia ci sono per esempio le vipere. Quando vai a camminare in montagna, in mezzo ai prati, ecco, io c'ho l'ansia che improvvisamente si annidi la vipera da qualche parte. Poi c'ho l'ansia delle raccomandate, che è un po' più di ansia rispetto alle vipere, anche perché per le vipere c'è il siero antivipera, mentre per la raccomandata non c'è il siero antiraccomandata. La raccomandata sa essere più insidiosa della vipera, cioè dalla vipera sai cosa ti aspetti, dalla raccomandata invece, ed è lì che ci sta l'ansia, non sai mai che cosa ci può essere dentro. Ma più delle vipere e più della raccomandata, la cosa che più mi mette ansia, ed è questo che vi volevo confessare, è la gita di Pasquetta. Ecco, non so perché, ma da sempre la gita di Pasquetta mi ha messo addosso un'ansia pazzesca, e quindi se posso evito da sempre, al contrario di voi che invece avete invaso Venezia come fecero i turchi a Costantinopoli. Venezia che è bellissima, ma non so se ci vivrei, soprattutto nei ponti delle feste comandate. Al contrario di voi che pur di rompere le balle a Briatore vi siete intruppati sulla Genova 20.000 per un incolonnamento da Guinness, 30 km di coda, grandissimi, non oso immaginare nemmeno il calvario della Sant'Anché nel raggiungere Cortina, altro che Via Crucis. Ecco, io lo ammiro davvero il coraggio di chi sa affrontare impavido la gita di Pasquetta, gente che non esiterebbe un attimo a lanciarsi giù, per esempio, dalla Strife di Kitzbühel, la Strife, la pista che nessun gay potrebbe mai affrontare, come ha ricordato maldestramente Sofia Goggia, proponendo lo stereotipo dell'omosessuale tremebondo che mai, mai, mai oserebbe affrontare una vertiginosa picchiata sugli sci, mentre, come è noto, campioni di virilità tradizionale come Pillone e Adinolfi vengono giù a uovo dalla parete est del K2, una domenica sì e l'altra pure, op, 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 per non parlare del patriarca Kirill, che è conosciuto da tempo come il Patrick de Gaillardon della Chiesa Ortodossa. E vabbè, vabbè, la Goggia ha detto una cazzata, d'altronde se la intervisti e le chiedi quelle cose è come chiedere del colonialismo a Alberto Tomba o del gender a Cassano, mica ti puoi aspettare una riflessione da saggio del mulino. Eppure, in qualche modo, la cazzata detta dalla Goggia insieme a quella di Alessandro Borghese sui giovani che non hanno voglia di fare una cipa possiede alla fine un suo intrinseco valore salvifico. Può sembrare paradossale, può sembrare assurdo, ma è un po' così. Perché discutere di quello, basta vedere quello che è successo sui social, scannarsi su quello, concentrarsi su quello, sottrae per un minuto, per un'ora, per un giorno, da un altro scannarsi, quello sulla guerra e dintorni. Perché la cazzata che irrompe improvvisamente nel dibattito pubblico è quasi un'arma di distrazione di massa, roba che bisognerebbe spingere il governo Draghi a varare il bonus cazzata, che va da sé, deve essere grossa per poi poter accedere alle detrazioni. Ragazzi, concentriamoci sulla Goggia e su Alessandro Borghese, perché ci consente di non dover affrontare confronti ben più sanguinosi, per esempio quello sul 25 aprile, che di sanguinoso non dovrebbe avere nulla, ma proprio nulla, se non il sangue versato da chi ci ha regalato la nostra libertà. Ma tant'è, siamo ridotti così, perché è il 25 aprile e non so che bandiera mettermi. Appunto, un 25 aprile ridotto a confronto di sbandieratori, manco fosse il Palio di Siena, ma di quelli in cui i contradaioli, un po' imbriachi, scatenano la rissa. Oggetto del contendere, la bandiera della NATO. Ecco, allora, primo tema. Chi è che ce l'ha a casa la bandiera della NATO? Ecco, secondo me neanche Stoltenberg a casa ha riposta la bandiera della NATO in un cassetto dell'armadio. Sto cercando di immaginarmi chi possa avere a casa la bandiera. No, nemmeno. E comunque diciamo che nessuno ce l'ha a casa, però al 25 aprile vuole andare a tutti i costi con la bandiera della NATO. A quel punto il tema diventa: dove si compra la bandiera della NATO? Cioè, ci saranno dei chioschi in Buenos Aires tipo quando c'è la finale dei mondiali? Non tenderei a dubitarne, ma soprattutto com'è fatta la bandiera della NATO? Cioè, voi avete un'idea di come la si riconosca la bandiera della NATO? Io ammetto i miei limiti, non so come è fatta la bandiera della NATO. Probabilmente la riconoscerei solamente se fosse una di quelle bandiere for dummies con scritto sopra NATO, in modo che così la identifichi subito dicendo: ecco, quella è la bandiera della NATO. Però resta il problema: dove si compra? Normalmente, quando non sai dove comprare una cosa, alla fine vai su Amazon. Su Amazon trovi tutto. Allora ho provato a vedere su Amazon. Eccola qua, ci siamo. Bandiera della NATO, marca All Production. Bandiera NATO. 100 per 150 centimetri in poliestere nautico, 115 grammi, quindi dovrebbe, come dire, sventolare bene, garrire al vento, con doppia piega perimetrale, corda e guaina adatta sia in sia outdoor, quindi può essere sbandierata nel tinello come può essere sbandierata in piazza. 19,90, lo ricevi entro il 22 aprile, però se hai Prime, altrimenti mi sa che ti arriva il 26 di aprile e devi sbandierare il giorno dopo. Se vuoi spendere un po' di meno, però sempre su Amazon, c'è AZ Flag, sempre bandiera della NATO, però bandierina 45 per 30 centimetri, bandierina organizzazione internazionale 30 per 45 con cordicelle. Ecco, il prodotto è un po' più cheap, quell'altra ci aveva corda e guaina e addirittura doppia piega perimetrale. Poi peraltro la bandierina non so nemmeno se sia adatta in e outdoor. Comunque quella che costa meno, se siete interessati, 6,63, non sono specificati i tempi di consegna, potrebbe arrivarvi a Ferragosto, no, arriva tra il 3 e il 18 maggio, quindi non va bene, dovete concentrarvi invece sul prodotto di qualità. E attenzione, perché le bandiere della NATO potrebbero garrire magari poco nel 25 aprile di casa nostra, mentre invece potrebbero garrire al vento nei cantoni svizzeri, perché ci dice Repubblica questa mattina in prima pagina: in Svizzera, nella Svizzera neutrale, cresce la voglia di NATO. Non solo Finlandia, non solo Svezia, anche in Svizzera cresce la voglia di NATO. Pensate, una volta cresceva la voglia, che ne so, di bomboloni alla crema, e invece adesso cresce la voglia di NATO, sempre per dire come siamo messi. Mi viene quasi da immaginare Ciccio Ingrassia all'inizio di Amarcord, in cima all'albero, che urla: voglio una NATO, voglio una NATO, invece del più classico: voglio una donna. E insomma, le polemiche annunciate per il 25 aprile, mannaggia, e le polemiche sull'Ampi e sul suo presidente riverberano anche oggi sulle prime pagine dei giornali. Naturalmente non sono la notizia guida, perché le notizie principali continuano a essere quelle che raccontano le tragiche cronache di una guerra sempre più quotidiana, sempre più consueta, sempre più banale, a cui siamo sempre più abituati, per quanto avvenire. Oggi nell'editoriale di prima pagina, firmato da Stefania Falasca, richiami le parole del Papa durante l'Urbi et Orbi di Pasqua: per favore, non abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere la pace. Inevitabilmente nella lettura dei giornali di questa mattina ci dovremo occupare delle cronache di guerra, ci dovremo occupare dei negoziati che stanno progressivamente evaporando, scomparendo, troppe bombe sul tavolo è il titolo che fa ancora una volta Avvenire, mentre aumenta la pioggia di fuoco, missile e vittime anche a Leopoli. Mariupol resiste ancora all'assedio, ma la fine sembra essere segnata. Ci occuperemo tra poco di questo, ma prima di occuparci di questo vorrei tornare per un attimo alla gita di Pasquetta, e lo faccio andando sulla prima pagina della Stampa di oggi. Perché? Perché a proposito di invasioni quotidiane, non serve la guerra, non c'è bisogno necessariamente dell'invasione di uno Stato sovrano per parlare di invasioni, perché alla fine, come dire, anche nel quotidiano si invadono gli spazi e i diritti degli altri. È una storia piccola, ma è una storia esemplare che ci riporta al grande assedio medio dei posti disponibili, per esempio sui treni per andare in gita, per tornare dalla gita, e il treno di cui si scrive questa mattina sulla Stampa è un treno che attraversava la Liguria ed è il treno su cui 27 disabili, 27 ragazzi che avevano acquistato il posto e che avevano il posto garantito, non si sono potuti sedere, anzi sono stati fatti scendere dal treno perché il loro posto era già occupato da turisti che non ne hanno voluto sapere. E allora racconta il pezzo della Stampa: 27 disabili avrebbero dovuto prendere un treno dalla stazione di Genova Principe per tornare a Milano, invece hanno dovuto rientrare in pullman nel capoluogo lombardo. I ragazzi sono saliti sul convoglio, ma una volta a bordo hanno trovato i posti a loro riservati occupati da altri passeggeri, la maggior parte dei quali turisti di rientro dal fine settimana, che nonostante l'intervento di 4 addetti di Trenitalia e 3 agenti della Polfer hanno rifiutato di alzarsi e viaggiare in piedi, costringendo così i ragazzi con i loro accompagnatori a scendere dal convoglio fermo in stazione. I posti sul treno per i 27 ragazzi disabili erano stati prenotati e riservati con tanto di cartello ad hoc come comitiva. Sui treni regionali infatti non è possibile prenotare un posto a bordo, ma Trenitalia concede comunque la possibilità a gruppi da 20 o più persone di avere posti a sedere riservati. E invece no, quei posti sono stati occupati da altri che non ne avevano diritto, e i 27 ragazzi sono dovuti scendere dal treno e sono tornati a casa con un pullman di fortuna, magari incolonnandosi nella allegra coda che ha caratterizzato le autostrade liguri nel corso del fine settimana. Sulla casa dei ragazzi è intervenuta Assoutenti, che ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Genova e di Milano con l'ipotesi di violenza privata. Chiediamo alla Procura di identificare tutti i passeggeri che hanno costretto i ragazzi disabili a scendere dal treno e di procedere nei loro confronti. Di questo caso scrive oggi sulle colonne della Stampa Assia Neumann Dayan, e dice tra le altre cose: sembra un episodio ai confini della realtà, gli occupanti di posti prenotati perché non sono stati fatti scendere? Ho visto persone fatte scendere da un treno per molto meno, ho visto fermare treni per molto meno, ho visto persone fatte rialzare dal posto sbagliato per molto molto meno. È una scena che potrebbe rientrare nella tradizione della commedia all'italiana, dei Monicelli, dei Dino Risi. Sono figurine marginali di personaggi miserabili, per queste persone niente è mai un problema loro, niente mai li riguarda, occupano un posto in maniera abusiva, gli si chiede di alzarsi ma rimangono lì perché non sarà mica una loro preoccupazione che un ragazzo disabile debba sedersi al posto che ha pagato, mica è colpa sua, è la vita che amara, è la vita che ti dice che chi prima arriva meglio alloggia. Abbiamo voluto cominciare con questa storia, che è una storia piccola, ma è una storia di abusi quotidiani, di violazione di diritti, di invasione di spazi altrui. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any and every class. Looking at every ass, cheated on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. E allora a questo punto torniamo sulle prime pagine dei giornali e andiamo a vedere come titolano i quotidiani di oggi, partendo innanzitutto da un disclaimer dedicato ai lettori del Messaggero, perché come titola il Messaggero oggi, titola così: Russia aiuti alle aziende italiane, e il lettore del Messaggero potrebbe cadere nella trappola del pensare, così come è scritto, che la Russia stia aiutando le aziende italiane. Invece non è esattamente così. Traduciamo il titolo: in arrivo crediti d'imposta e ristori per 13.000 imprese bloccate a causa del conflitto in Ucraina. Non si sa mai, è meglio fare il disclaimer prima che qualcuno cada nel tranello e poi si scateni l'ennesima polemica. Ma al netto del disclaimer, partiamo dal titolo del Manifesto, perché questo è uno dei temi che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Manifesto titola "Orrorificenze". A cosa si riferisce? Naturalmente è l'immagine che fa da sfondo, che lo chiarisce senza bisogno di ulteriori spiegazioni. E l'immagine è quella di decine di cadaveri che stanno dentro ai sacchi e che vengono impietosamente caricati su un camion per essere portati via. Le orrorificenze sono nient'altro che le onorificenze concesse da Putin agli autori della strage di Bucha con la conquista della città di Kremlin. Di Kremlin, scrive il Manifesto, entra nel vivo l'offensiva russa in Donbass, ma Mosca bombarda anche a ovest. Putin intanto premia per eroismo la brigata Bucha. Lo stesso argomento lo sceglie come titolo il Domani: le provocazioni di Putin, premi ai criminali di Bucha, i missili anche su Leopoli. Gli altri quotidiani invece titolano sulla battaglia per la conquista del Donbass. Donbass ultimo atto è il titolo che fa la Stampa. Stragi di civili a Leopoli e a Kremlin, nonché a Mariupol. La doppia battaglia è il titolo invece scelto da Repubblica. Mariupol non si arrende e tiene aperto il secondo fronte dei russi mentre comincia l'offensiva a tenaglia nel Donbass. Strage a Leopoli, attacco a est è il titolo scelto dal Corriere della Sera, mentre, come vi dicevamo, Avvenire titola sui negoziati scomparsi, troppe le bombe sul tavolo, aumenta la pioggia di fuoco russa, missili e vittime anche a Leopoli, Mariupol resiste ancora all'assedio, scontro a Mosca sugli effetti delle sanzioni tra la governatrice della Banca Centrale e il Cremlino. Questo è uno degli altri temi che oggi vengono proposti sui quotidiani. Per esempio lo fa il Sole 24 Ore in taglio alto: economia in caduta, scontro tra Putin e la banca centrale russa. I negoziati spariti dai radar li ritroviamo anche nel titolo del Fatto Quotidiano, che scrive proprio così: negoziati spariti dai radar, Putin sferra l'attacco finale. E anche qui viene richiamata la decorazione da parte dello zar alla brigata di Bucha. Anche qui allarme della nebbiolina e dei cinesi sulle sanzioni. E poi una notizia che è stata riportata dal New York Times e che il Fatto riprende in prima pagina: pure Kiev avrebbe usato in un attacco delle bombe a grappolo. Dal Fatto al Sole 24 Ore, vi dicevamo già in taglio alto il richiamo allo scontro interno sull'economia, mentre il titolo principale è dedicato al Covid, calo redditi più forte al nord. La lettura delle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno, la crisi del Covid, scrive il Sole 24 Ore, ha tagliato nel 2020 i redditi al nord con un'intensità 10 volte maggiore rispetto al sud, meno 1,45 l'imponibile medio contro lo 0,15 del sud. Le cifre emergono dai dati delle dichiarazioni: Toscana meno 1,96, Lombardia meno 1,74, Val d'Aosta meno 1,74, le regioni con la flessione maggiore delle entrate pro capite, che sono invece in aumento in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Nei dati comunali, il crollo delle città turistiche: Venezia meno 4,36, il capoluogo con il calo più intenso, via di questo passo, con tutte le cifre snocciolate oggi dal Sole in prima pagina. Il Sole 24 Ore invece oggi ci richiama a un'altra terribile emergenza, che è quella dell'Afghanistan. L'Afghanistan è uscito completamente dai radar causa guerra in Ucraina, ma il racconto che oggi Roberto Bongiorni fa dell'Afghanistan è davvero terribile. Afghanistan, il 95% della popolazione è alla fame, oltre 13.000 neonati morti da inizio anno per carenza di cibo e assenza di medicine. Questo il quadro che viene restituito dopo il ritorno al potere dei talebani e la rovinosa uscita degli americani dall'Afghanistan. Fame, soffrire di fame, scrive Roberto Bongiorni, come si può definire una condizione critica pressoché sconosciuta nel mondo industrializzato, quando in un paese a soffrirne è il 95% della popolazione, lontano dai riflettori dei media internazionali, quasi archiviato nella mente di chi segue la politica internazionale. C'è un luogo al mondo dove nelle regioni più povere i bambini sono costretti a nutrirsi anche di erba per sopravvivere, dove le famiglie inalano i fumi tossici delle plastiche date alle fiamme perché non possono permettersi la legna da ardere, dove si muore di malattie curabili come morbillo o difterite. L'Afghanistan è un paese di quasi 40 milioni di abitanti, ridotto ad un'enorme regione di persone bisognose di assistenza. Human Rights Watch l'ha definita come la più grave emergenza umanitaria degli ultimi anni, un'emergenza prossima a divenire la peggiore catastrofe degli ultimi 30 anni. In questa tragedia l'Occidente intero non può e non deve chiamarsi fuori. Messo in ombra dalla guerra in Ucraina, l'Afghanistan rischia di essere relegato al ruolo di crisi dimenticata, non se ne parla più, eppure nel silenzio, mese dopo mese, le cose continuano a peggiorare. Lo stallo creatosi dalla leadership dei talebani salita al potere con la forza lo scorso 15 agosto e il mondo occidentale da allora è rimasto tale. Nessuna novità, i talebani chiedono di essere riconosciuti come legittimo governo del paese dalla comunità internazionale, che a sua volta si rifiuta di allentare le sanzioni, sbloccare le riserve monetarie della banca centrale afghana congelate negli Stati Uniti e poi i prestiti e buona parte degli aiuti che in parte confluirebbero nelle mani di un movimento considerato oscurantista e vicino all'universo qaedista. Nel mezzo la popolazione di un paese che non ha visto altro che guerre negli ultimi 42 anni, una devastazione e una disperazione di queste dimensioni non erano mai state viste dai nostri team, racconta attivista, anzi la Country Director di Save the Children in Afghanistan. I nostri gruppi mobili di nutrizione sono sopraffatti, racconta, prima ciascuno si dedicava a 15 pazienti al giorno, oggi a quasi 200. E a volte i numeri parlano meglio di tante parole. Secondo l'ONU il 95% della popolazione non mangia cibo a sufficienza, 3 milioni e mezzo di bambini soffrono di malnutrizione ed hanno bisogno di cure. Lo scorso mese un rapporto di Human Rights Watch basato su dati delle autorità sanitarie afghane stimava che da inizio anno, come si diceva a metà marzo, circa 13.000 neonati sono morti in Afghanistan per malnutrizione e malattie causate da povertà e cattiva alimentazione. In un recente sondaggio di Save the Children su 1.400 famiglie afghane, un terzo ha dichiarato di aver perso l'intero reddito familiare rispetto a 8 mesi fa, quando i talebani hanno preso il potere. Quasi un quinto delle famiglie è stato costretto a mandare i bambini a lavorare. Uno dei paesi più poveri del mondo è diventato molto più povero. Abbiamo voluto partire dall'Afghanistan questa mattina perché ogni tanto vale la pena ricordare che continuano a sussistere a margine della grande tragedia della guerra altre tragedie, magari più remote, lasciate peraltro da altre guerre. Andiamo a vedere in questo minuto che ci separa dal GR delle 8:30 altre aperture che troviamo questa mattina sui giornali. Putin scatena le truppe a est, un inferno, questo è il titolo che fa il Giorno, che ha centropagina come molti altri quotidiani. quotidiani una foto di Katrin Spack, che oggi è ricordata un po' da tutti, così come sulla prima del Manifesto, ma non solo del Manifesto, c'è il ricordo di Pier Giorgio Bellocchio, il fondatore dei Quaderni Piacentini, fratello di Marco Bellocchio, il Manifesto che ricorda anche Valerio Evangelisti, straordinario autore di fantascienza, ma non solo di fantascienza, scomparso ieri. Leggeremo qualcosa poi nella seconda parte della trasmissione. Intanto sulla prima di Libero e in generale della destra, la preoccupazione palese in merito alle scelte del governo Draghi, linea durissima sul gas, cosa ci nasconde Draghi, titola Libero con Vittorio Feltri preoccupato, non ci conviene sfidare lo zar, ugualmente Belpietro sulla prima della verità, embargo UE al petrolio, lo pagheremo carissimo, e poi un altro articolo sulla verità, ormai lo dicono, per l'Europa in vista un futuro di buio e fame, ma attenzione, la verità sulla prima pagina, questa è la vera notizia, a un pezzo firmato, pensate un po', addirittura Karl Marx che scrive in esclusiva per la verità quando il cronista Marx picchiava sull'impero russo. Naturalmente un'altra notizia che troviamo su tutte le prime pagine è quella della positività di Mario Draghi, che fa sì che a guidare la missione in Congo e in Angola sia Di Maio. Il panico aggira per l'Europa e per tutte le cancellerie energetiche, ma di questo magari parliamo più tardi, perché ho già sforato di quasi un minuto. La linea va al GR, torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere. Viaggiatori, viaggianti da salvare. Le città importanti io mi ricordo, Milano, livida e sprofondata per sua stessa mano. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome, se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa. Addormento e qualche volta sogno, perché so sognare. E mi sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare. Mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani. I ragazzi della scuola che partono già domani. E mi sogno i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora, fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, quest'inverno passerà. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa.
Di stazione in stazione, di porta in porta, di pioggia in pioggia, di dolore in dolore, il dolore passerà. I treni a vapore, Ivano Fossati, alle 8 e 40 minuti in apertura della seconda parte del Demone del Tardi. Come vi dicevo e come vi anticipavo, questa mattina tornano i venti di bufera sulla Ampi e tornano anche le polemiche in vista del 25 aprile. C'è un modo volgare di proporle sulla scorta dei peggiori acronimi che abbiamo visto e letto nei giorni scorsi e la modalità scelta dal giornale che oggi titola "Crollano le bugie di Putin e dell'Ampi". Poi c'è un modo in forma di accusa politica, per esempio Domani, che richiama in prima pagina un pezzo firmato Salvatore Vassallo: dopo i partigiani l'Ampi è diventata il feudo di una sinistra senza voti. E poi come dire, c'è il modo alla Giuliano Ferrara, che però non è Giuliano Ferrara ma è Luciano Capone, oggi sul Foglio, che si rivolge direttamente a Pagliarulo titolando: se starnazza come un putiniano lo è il presidente dell'Ampi Gianfranco Pagliarulo, sostiene di non essere filorusso. A smentirlo non ci sono solo le ambiguità di oggi ma anche le parole del 2014 quando definiva l'Ucraina regime nazista. La nemesi dei post invecchiati male valgono per Salvini, valgono anche per Pagliarulo, ma la questione è che i dirigenti passano, l'Ampi resta. E quello che bisogna evitare nel modo più assoluto, pur legittimando, come dire, il dibattito interno a chi è iscritto all'Ampi, chi è vicino all'Ampi, chi andrà in piazza il 25 aprile, quello che non bisogna assolutamente mettere in campo è una messa in discussione dell'Ampi o dei valori dell'Ampi. E oggi La Stampa intervista, per esempio, a proposito del dibattito interno, evochiamolo così, Roberto Cenati che è il presidente Ampi per la provincia di Milano, organizzatore della grande manifestazione di lunedì prossimo, il 25 aprile. E l'intervista che gli fa Niccolò Carratelli parte da Calenda, che ha chiesto le dimissioni di Pagliarulo. Che cosa dice Cenati a proposito della manifestazione di lunedì? Dice: sarà una manifestazione unitaria con al centro l'obiettivo comune della pace in Ucraina. È sicuramente un momento difficile, c'è un confronto serrato, riconosce Cenati, anche all'interno della stessa ANPI, dove non tutti la pensano allo stesso modo. Gli chiede Nicolò Carretelli, la condanna dell'aggressore russo è unanime, poi però iniziano i distinguo, ad esempio sull'invio delle armi. Lei come l'avete? Risponde Cenati. Ho molte perplessità, credo che il timore di causare un'escalation del conflitto sia legittimo, d'altra parte la responsabilità di questa situazione è solo di Putin, è bene ripeterlo, e la resistenza di fronte a un'aggressione armata non si può fare senza armi. Posizione più sfumata, gli dice Caratelli, di quella di Pagliarulo, che ha anche chiesto una commissione internazionale d'inchiesta per chiarire i fatti di Bucha. Risponde Cenati, la responsabilità dei russi su quanto avvenuto a Bucha per me è fuori discussione, non ci devono essere ambiguità. E allora la domanda che segue è l'altro elemento della discussione: la resistenza ucraina è paragonabile alla nostra di 80 anni fa? Risponde così presidente della ANPI della provincia di Milano. Senza dubbi in Ucraina c'è la legittima resistenza di un popolo contro un esercito aggressore. La resistenza italiana ed europea sono avvenute in contesti storici diversi da quelli odierni, ci sono punti di contatto e inevitabili differenze. Come tra voi e la brigata ebraica, gli dice il giornalista della Stampa, che voleva portare in piazza le bandiere della NATO. E qui Cenati dice: ho sempre preso posizione a favore della brigata ebraica e condannato le indegne contestazioni di cui è stata vittima in passato. La loro presenza il 25 aprile è importante, ci siamo confrontati sulle questioni delle bandiere della NATO e abbiamo convenuto che sia meglio non esporle per evitare di alimentare scontri e provocazioni. Ho spiegato che la NATO non c'entra con la resistenza italiana e con il 25 aprile, perché è un'organizzazione militare nata nel 1949 in piena guerra fredda. Ci saranno altre bandiere, a cominciare da quella tricolore e da quella della pace, poi quella dell'Ucraina e dell'Europa, dell'ANPI e della brigata ebraica. Ultima domanda che viene fatta al presidente dell'ANPI della provincia di Milano: si è un po' esagerato con il protagonismo politico? Lui risponde così: sono convinto che il ruolo dell'ANPI debba essere innanzitutto culturale, valorizzare la memoria legata alla storia, perché viviamo in una società in cui troppo spesso vengono rimosse. L'ANPI deve contrastare le derive dei sovranismi e dei razzismi, lavorare per smuovere le coscienze degli italiani dall'indifferenza. Un altro interpellato sul tema è il sindaco di Sant'Anna di Stazzema. Lo intervista Gianluca De Rosa oggi sulle colonne del Foglio, e sul tema ci va giù decisamente più pesante. Il presidente dell'ANPI dice: non rende onore alla resistenza e mi dispiace per l'ANPI. Io questo Pagliarulo preferisco non ascoltarlo, mi fa male vedere dove trascina la storia dei partigiani. Leggo molto più volentieri le dichiarazioni del presidente onorario dell'ANPI Carlo Smuraglia: tra la nostra resistenza e quella dell'Ucraina non ci sono differenze, dice il sindaco di Sant'Anna di Stazzema. Un popolo invaso ha tutto il diritto di difendersi, va aiutato in questa impresa coraggiosa anche con le armi. Maurizio Verona, appunto sindaco di Sant'Anna: sono addolorato, aggiunge, che l'ANPI finisca in mezzo a polemiche e battute per colpa delle posizioni del suo presidente pro tempore, che non sta rendendo onore alla nostra storia. Quindi un attacco molto diretto a Pagliarulo sindaco di una città martire della resistenza italiana, che poi aggiunge: non tutela un'associazione che ha un ruolo importante. È un uomo di sinistra, il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, per biografia e storia personale. Sono imbarazzato, insisto, e tutti ci auguriamo che il dialogo riprenda il suo cammino e che ci sia un cessate il fuoco immediato. Tutti siamo per la diplomazia, ma questo non può significare rese e sottomissione per gli ucraini. Vede, io sono il sindaco di un borgo martire. Qui a Sant'Anna nel 2000 fu istituito il Parco Nazionale della Pace. Noi siamo per la pace con tutte le nostre forze, ma di fronte all'invasore, di fronte ai massacratori, di fronte alla violenza cieca, si deve resistere. Polemiche dunque che continuano non solo da fuori ma anche all'interno della sinistra e dell'ANPI stessa. Un conto, come dire, è la dialettica, un conto è la distinzione tra i dirigenti e il sacro, lo ripeto, anche se la parola sacro mi suona sempre un po' surreale e un po' stonata, sacro comunque valore dell'ANPI e della storia che rappresenta, e alla fine, come dire, ci tocca ed è doveroso guardare alle cose senza voltare la testa dall'altra parte, ma auspicando che il 25 aprile, nonostante tutto, continui ad avere un valore fondamentale, che è quello legato a una storia bella, importante, di pace come obiettivo di libertà come esito. Rimbocchiamoci le maniche e facciamo in modo che lo sia, anche se non sarà semplice. Nella stessa pagina in cui viene intervistato il presidente della ANPI della provincia di Milano, la stampa mette anche la notizia dello sbarco a teatro di Orsini, 25 euro o 15 euro un biglietto per la platea al Teatro Romano Sala Umberto per assistere a tutto quello che non ci dicono. La prima uscita teatrale di Orsini, adesso ci dovremo aspettare anche magari Rampini alla Scala, che in modalità Turandot canta il suicidio occidentale. Povero teatro, una volta avevamo Chekhov e Ibsen, adesso abbiamo Orsini e magari Rampini. Delle cronache, degli eventi bellici si occuperà tra poco Prisma, quindi oggi tenderei a leggervi poco di quanto si trova sui giornali. Va detto, e lo riportano tutti con una certa baldanza, che Putin è adesso in evidente difficoltà perché è stato attaccato direttamente dai Maneskin, che come si sa non hanno mai perso una competizione a cui hanno partecipato, e quindi anche nello Stato Maggiore russo adesso c'è disagio e preoccupazione per avere i Maneskin dal lato opposto della barricata. A proposito di Putin, attenzione perché questo è importante, il Corriere della Sera oggi ci riporta la dichiarazione dei redditi di Vladimir Putin: una casa piccola, 77 metri quadri e 114 mila euro dichiarazione. Si entra poi nel dettaglio con Putin che, oltre ai 77 metri quadri e ai 114 mila euro, già come dire, tradotti dallo stipendio in rubli, ha anche, stante la dichiarazione, due auto di proprietà, di produzione locale, un'utilitaria Volga, un fuoristrada Niva più carrello rimorchio di quelli che si usano per le vacanze in campeggio, ma che magari Putin utilizza per trasportare direttamente un obice. Intanto, sempre sulle colonne del Corriere della Sera, così come abbiamo visto su altri quotidiani, il confronto interno tra lo zar e la governatrice della banca centrale, l'allarme di Nabiullina, l'economia entra in un periodo difficile, nuove tensioni con Putin che interviene per rassicurare, il rublo si sta stabilizzando, il blitz dell'Occidente invece è fallito. Attenzione, perché a proposito di risvolti economici, oggi va segnalato il conio di un nuovo termine, di un nuovo concetto. Non bastava l'economia di guerra, oggi arriva anche il recovery di guerra. In arrivo aiuti per 6 miliardi, l'obiettivo è il recovery di guerra, scrive così la stampa a pagina 12. E poi si parla appunto di Draghi, positivo che deve rinunciare alla missione africana per il gas, tutto nelle mani di Di Maio con ciò che ne può conseguire. Dicevamo che oggi ci sono molti ricordi dedicati a Katrin Spaak e molte foto che la ritraevano giovane e bellissima, ma che le ritraggono anche meno giovane e ugualmente affascinante. Il Corriere della Sera, che ospita diversi ricordi, anche quello di Agnès, la sorella di Katrin Spack, mentre invece il ricordo sulle colonne del Manifesto è affidato da una parte ad Antonello Catacchio per ciò che riguarda la biografia cinematografica della Spack. Fu il volto di una generazione nelle pellicole di Latuada, Risi, Pietrangeli, mentre invece Mariangela Mianiti ricorda la Katrin Spack conduttrice televisiva e di quel elemento di scatto della televisione italiana che fu Harem, trasmissione tutta al femminile che la Spack condusse proprio per i nostri teleschermi. Ma accanto ai ricordi della Spack c'è anche quello che viene dedicato e viene richiamato in prima pagina alla scomparsa di Pier Giorgio Bellocchio, il fratello di Marco Bellocchio, critico letterario e scrittore fondatore nel 62 con Grazia Cherchi e Goffredo Fofi dei Quaderni Piacentini, che diresse fino alla chiusura nel 1984. Pier Giorgio Bellocchio fu anche il primo direttore responsabile di Lotta Continua nel 69. Come direttore venne denunciato e fece 3 mesi di carcere prima di essere scarcerato. Aveva diretto tra il 77 e l'80 la casa editrice Gulliver a Milano e fondato nell'85 con Alfonso Belardinelli la rivista letteraria Diario. E proprio a Pier Giorgio Bellocchio è dedicato anche il ricordo di Adriano Sofri, oggi nella Piccola Posta. Sul Foglio, Pier Giorgio Bellocchio scrive: Sofri ha avuto qualità straordinarie e nonostante questo ha vissuto per conto suo. Scrisse qui il suo Alfonso Belardinelli: cosa faccia Pier Giorgio sembra un mistero, tutti fanno o sembrano fare qualcosa, molte cose, si esprimono, si manifestano, pubblicano libri, scrivono sui giornali, ricevono premi. Pier Giorgio Bellocchio non appare, non compare, ma negli ultimi tempi anche la fatidica domanda che cosa fa Pier Giorgio non risuona più da anni, è del tutto fuori gioco. Si sapeva, dice Sofri, dove fosse, a Piacenza, se non altro per il ricordo dei quaderni, ma di quanto si sentisse debitore alla sua città aveva detto in una rara e bella intervista recente: niente. I Quaderni Piacentini decisi di chiamarli così per modestia, ma vendevano di più a Rimini che a Piacenza. No, nulla, senza rancore. Ho scritto, conclude Sofri il suo ricordo alla prima riga, che Pier Giorgio ha avuto qualità straordinarie e nonostante questo ha vissuto per conto suo. Scrivo all'ultima che ha avuto qualità straordinarie e per questo ha vissuto per conto suo. Un altro ricordo oggi è quello dedicato a Valerio Evangelisti, una vita vissuta tra politica e fantastico, tra le personalità più innovative della narrativa di genere degli ultimi decenni. Il suo esordio clamoroso nel 94 con Nicholas Eymerich, inquisitore, vincitore del premio Urania, in cui compariva la figura di un inquisitore domenicano del Medioevo protagonista poi di un successivo corposo ciclo di avventure, ricorda il Manifesto, anche il ciclo del metallo e altre opere di questa figura di punta della nuova fantascienza italiana. Ancora un minuto prima di chiudere, e allora vediamo altre notizie che troviamo sulle prime dei quotidiani di oggi. A proposito effetti demografici, il Messaggero in prima pagina mette il crollo delle iscrizioni, l'effetto del calo demografico in aula, 120.000 alunni in meno. E sempre il Messaggero torna sulle mascherine al chiuso che vanno verso lo stop, dal 1° maggio cadono alcune restrizioni, obbligo solo al lavoro e in autobus. Dalla prima del Messaggero alla prima della Stampa, che in prima pagina mette Blanco tra le altre notizie, che ha cantato a San Pietro, e su questa cosa ha duramente polemizzato il vescovo nuovo di Ventimiglia, che era quello che già si era scagliato contro Sanremo e la sua deriva gay e gender. Il vescovo di Ventimiglia, che era uno dei fautori del Festival della Cristianità sanremese, da contrapporre al Festival di Sanremo, chissà se ve lo ricorderete. Sta di fatto che invece Blanco è stato invitato a cantare a San Pietro davanti ad 80.000 persone. Ci è arrivato per un pelo, perché il giorno prima aveva fatto stage diving al suo concerto, ma lanciatosi nessuno l'aveva preso ed era rovinosamente precipitato con Grazia a terra. Di Blanco a San Pietro in prima pagina scrive anche Repubblica. Il Manifesto fa un richiamo invece al gruppo del Bahrain, che vuole acquistare il Milan, e fa un pezzo a pagina 25 sulle geografie del mondo arabo, la conquista del calcio europeo. A proposito di lockdown, c'è un richiamo in taglio alto sulla prima del Fatto Quotidiano. Dopo due anni di lockdown e restrizioni da Covid, gli alcolisti in Italia sono saliti a 8,5 milioni, il 24% più di prima. Sono quasi tutti anziani, soli, ma anche giovani, a proposito di affetti a lungo termine del Covid. Con questo io direi di che vado a chiudere. Vi cito solamente l'apertura della Gazzetta dello Sport, che è già proiettato sul derby. Il derby mette le ali, Milan-Inter per la sfida di Coppa Italia e per lo scudetto. La linea adesso va a Lorenzo Ghidini e a Roberto Maggioni per Prisma. Grazie per esserci stati, ci sentiamo domani con il Demone del Tardi. Buona giornata.